Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi come sempre fino alle 12.30 alle notizie. 331-6214013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, preferite un metodo più classico durante questa puntata, oppure diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail sempre durante la diretta. In altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it oppure potete scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Ci sarà la rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi, gli argomenti culturali fuori dai nostri confini, che chiuderà la puntata. Sarà nostro ospite Ivan Cotroneo all'Elfo Puccini di Milano, il suo bel testo teatrale La Denuncia. Parleremo di un weekend reale, perché sarà la Villa Reale di Monza, insieme a Saul Beretta, Musica Morfosi. Spesso vi aggiorniamo su quello che fa questa realtà estremamente dinamica, ma la nostra prima ospite è un'importante scrittrice che è in tour in Italia, in particolare a Milano, proprio in questi giorni, a presentare il suo secondo romanzo, Il senso della fuga, edito da Marcos y Marcos. Hajar Azzel, noi adesso ne leggiamo un incipit, pochissime righe. Intanto ne approfitto per ringraziare molto Luisa Nannipieri, che conoscete bene, insomma, che mi aiuterà nell'interpretariato dell'intervista che fra un attimo faremo ad Hajar. Beirut, gennaio 2010. Alice cammina per le strade buie di Beirut un'ora dopo essere atterrata. Passa davanti ai bar delle luci soffuse, percorre due volte avanti e indietro la stessa stradina prima di riuscire a trovare quello che le aveva indicato Paul, nascosto nel cortile di un palazzo. Entra, si siede su uno degli sgabelli al bancone e ordina vodka, salsa piccante, limone, oliva. Il dudù? Sì, tre dudù. Il barman intrigato la guarda buttar giù gli shot. Alice, poggiando l'ultimo bicchiere sul bancone, avverte un bruciore in gola. Si trova finalmente dove ha sempre sognato di essere, in un paese sconosciuto, da sola, con il giornalismo come unica occupazione. E allora, diamo il benvenuto ad Hajar Azzel. Bonjour Hajar!
Buongiorno.
Grazie, in italiano, bravissima. Je vous présente Luisa Nannipieri, ma collègue...
Enchanté.
E allora io smetto di dire cose in francese, le dice Luisa. E la prima domanda è una domanda semplice ma piena di significato, ovvero ho avuto l'impressione che questo sia un romanzo sul coraggio di partire.
Alors c'est une question, la première simple, mais qu'on va peut-être commencer par là. Donc elle a eu l'impression que c'est un roman sur l'envie de partir.
Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, ce qui me fascine, c'est qu'est-ce qui fait, et ça peut arriver à n'importe qui, qu'on décide de changer de vie. Que ce soit parce qu'on suit une révolution, mon personnage principal qui est journaliste de guerre va aller au cœur de la révolution égyptienne, mais aussi... par exemple, pour rejoindre une ville qu'on aime, qui est que fait le personnage d'Iliès, qui est un jeune ultra qui est admiratif du club Paris Saint-Germain. où voilà, on présente un personnage qui est une mère de famille ordinaire, les trois, en fait, ils décident de changer de vie. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils y arrivent? Qu'est-ce qui se passe dans leur corps, dans leur esprit, dans leur chair? Et quelles sont les conséquences aussi que peuvent avoir nos départs sur notre vie, sur aussi notre rapport à l'attachement aux autres?
Allora, sì, in effetti quello che mi affascina è proprio il fatto di cambiare vita. Può succedere a tutti, a chiunque, a qualcuno perché segue una rivoluzione, a qualcuno perché vuole andare in una città che gli piace, come succede a Juliette, che è un ultra del PSG, ma anche parla nel libro di una madre di famiglia. Sono tre modi di cambiare la vita e quello che le interessava, quello che si chiedeva è come riesci a fare questa cosa, come riesce a cambiare vita e che conseguenze questi cambiamenti di vita hanno su di sé, sul proprio corpo, sul proprio stato d'animo, ma anche sugli altri e sul nostro modo di percepire le relazioni e di creare, di costituire le relazioni.
Mi sembra che questa sia anche una storia che racconta il potere dell'assenza, la ricerca delle radici e il disordine che provoca l'incontro con l'amore.
Il me semble que cette histoire raconte aussi le pouvoir de l'absence, la recherche de Racine et aussi
il disordine,
le désordre de l'amour.
Oui, alors en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est finalement de m'intéresser aux petites et aux grandes révolutions. Et les révolutions, il y a deux sens. Il y a bien sûr les révolutions politiques de 2011, qui moi, personnellement, m'ont touchée. Mais la révolution, ça veut aussi dire faire un tour sur soi-même. Faire un tour et donc se connaître soi. Et j'ai l'impression que dans des moments politiques, et puis le monde d'aujourd'hui est déchiré de partout, en fait, on doit se poser forcément des questions sur qui on est, quel rôle on veut jouer ou pas dans ce monde. Et donc, ça passe par des questionnements très profonds, très existentiels sur soi. Et donc, voilà, moi, je voulais vraiment raconter les petites et les grandes révolutions qui ont germé en 2011 et qui, à mon sens, continuent à exister aujourd'hui sous des formes ou sous d'autres et de les mettre au même niveau parce qu'en fait, qu'on soit militant, qu'on soit simplement touché par ce qui se passe dans le monde ou qu'on décide de changer de vie en lien avec ce qui se passe, dans tous les cas, je trouve qu'on œuvre en quelque sorte aux transformations du monde. Et donc c'était vraiment ça que j'avais à cœur.
Quello che mi interessava era raccontare le piccole e le grandi rivoluzioni, e le rivoluzioni ce ne sono di vario tipo, ci sono due, lei parla di due, quelle politiche del 2011 ad esempio che l'hanno personalmente coinvolta, ma anche le rivoluzioni che riguardano se stessi, cioè proprio quando facciamo un giro su noi stessi per conoscerci meglio. E in questo momento in cui il mondo è dilaniato politicamente, è importante secondo lei chiedersi e interrogarsi su chi siamo, qual è il nostro ruolo, quindi è una cosa che va a toccare, che ci interroga profondamente, perché anche le rivoluzioni politiche che secondo il 2011, che secondo lei continuano a esistere oggi, si possono mettere un po' sullo stesso livello, perché da un lato possiamo essere dei militanti, magari perché quello che succede ci tocca, o semplicemente perché decidiamo di cambiare e dobbiamo cambiare vita in base a quello che è successo, sta succedendo nel mondo, però queste cose appunto hanno un effetto ed è andare a indagare quel tipo di effetto che la interessava.
Ecco, Alice è per noi un tramite per incontrare molti personaggi interessanti. Per i lettori e le lettrici è anche un modo per scoprire personaggi, ruoli molto complessi come quello del fixeur per i giornalisti.
Alors, Alice devient pour nous la personne à travers laquelle on va rencontrer des personnes intéressantes et pour les lecteurs et les lectrices, on devient aussi vraiment la personne à travers laquelle on va, par exemple, découvrir des rôles et des personnalités comme celle du fixeur ou de la fixeuse, d'une fixeuse. Et voilà donc par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Oui, en fait, ça m'intéressait de créer un personnage qui ne se connaît pas très bien, et je pense qu'on est rares ceux qui se connaissent complètement. et qui va donc beaucoup douter. Donc c'est un personnage qui arrive comme ça en pleine révolution égyptienne, qui est jeune et qui se pose beaucoup de questions et qui va donc par ses doutes. Moi, je voulais une femme comme ça, complexe, contradictoire et qui doute. Et par cette femme-là, en fait, on va découvrir, parce qu'elle fait, parce qu'elle fait de la place aux autres personnages, on va découvrir d'autres points de vue. Et donc, son point de vue va être complexifié, densifié, et notamment par ce personnage de Bassem, qui est un journaliste égyptien, qui effectivement va l'aider. Et c'est vrai qu'on, les journalistes internationaux, quand ils vont dans des pays comme ça qu'ils découvrent, en fait, en réalité, ils ont souvent des personnes qui les aident. Et ce sont les fixeurs. Et les fixeurs, parfois, sont reconnus par les journalistes, ils sont même cités. Et parfois, il reste dans l'ombre. Et donc, c'était une relation qui m'intéressait beaucoup de déployer dans ce texte parce qu'elle montre comment la vérité est à l'intersection du regard des journalistes internationaux et des journalistes locaux. Les premiers ont des biais et les seconds ont des lignes rouges. Et en plus, comme ils vont tomber amoureux, et ben, en fait, c'est une zone grise extrêmement riche parce que c'est une relation qui est faite de toutes ces contradictions, de la révolution aussi. Et donc, et de l'engagement politique, de la question de l'attachement, parce que Alice, elle va de pays en pays, donc Bassem, lui, il reste sur place, il ne veut pas quitter son pays. Et donc, voilà, c'est à l'intersection de ces personnages-là que je trouve se raconte une vérité complexe, qui est comment on raconte une révolution. Et je trouve que chacun des personnages y répondent à leur manière, et je trouve que c'est important en fait de complexifier ce regard-là aujourd'hui à l'heure où il y a la guerre au Liban, en Iran, en Palestine, etc. De montrer que qu'il y a un regard, que chacun porte un regard et qu'il n'est pas que la réalité est toujours plus complexe en réalité.
Sì, in effetti la sua protagonista è una persona che non conosce se stessa molto bene, che dubita, che si fa un sacco di domande, è una donna complessa e quindi è anche attraverso di lei che scopriamo, e attraverso quello che fa e le persone che incontra, scopriamo degli altri punti di vista. Lei parte come giornalista sul terreno, incontra questo giornalista egiziano che è un fixer, che l'aiuta, e sono dei giornalisti che appunto sono sul terreno e cui giornalisti stranieri si affidano generalmente, cioè, a volte vengono citati e ringraziati dai giornalisti per cui lavorano, altre volte invece il loro lavoro rimane nell'ombra. E per lei era davvero importante mostrare questa intersezione di sguardi, perché da un lato c'è il giornalista straniero che arriva, che ha dei bias, e il fixer che invece ha che è sul campo e che è del posto, che ha delle linee rosse che non si possono superare. E lei lavora attorno alla costruzione di questa relazione, che poi diventa anche una relazione d'amore, e mostrando come si viene a creare una zona grigia, parla anche di impegno politico, di attachment, di
attaccamento,
grazie, e anche il modo di porsi e il modo di essere nel presente, perché Alice, per esempio, Alice si muove di paese in paese, mentre lui non può muoversi dal suo di paese, e secondo lei questo è un modo di far vedere come la verità è complessa, come si racconta una rivoluzione. E oggi è molto importante, diceva, complessificare, rendere più complesso lo sguardo, perché basti pensare alle guerre che ci sono oggi in Iran e in Libano, e ecco, oggi per lei è veramente importante far vedere quanto ciascuno porta qualcosa alla creazione di questo sguardo complessivo su appunto le guerre e le rivoluzioni.
A questo proposito, il libro è un viaggio meraviglioso per il lettore, per la lettrice, attraverso diverse rivoluzioni. Da Beirut passiamo al Cairo, poi torniamo a Parigi, andiamo ad Orano, ad Algeri, ad Aleppo. Cosa pensa delle conseguenze, visto che appunto le ha viste da vicino, le primavere arabe, delle loro conseguenze al giorno d'oggi, 15 anni dopo?
Alors ce livre est un voyage merveilleux à travers plusieurs révolutions pour le lecteur. On va au Liban, au Caire, on revient à Alep. Elle s'est demandé, 15 ans après, 15 ans plus tard, vous qui avez vécu de près ces révolutions, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ?
Alors, beaucoup, moi, je suis marocaine et c'est vrai qu'au Maroc, on a eu plutôt une évolution qu'une révolution. Mais je sais que ces moments-là m'ont forgé énormément parce que, quelles que soient les conséquences concrètes politiques aujourd'hui, nos parcours de vie en tant que jeunes de la région ont été modifiés. On n'aurait peut-être pas choisi l'écriture pour certains, on n'aurait peut-être pas choisi le militantisme, on n'aurait peut-être pas choisi le service public s'il n'y avait pas eu ce moment collectif où on s'est interrogé sur notre rôle. Et moi, ce roman, puisque moi je ne suis pas politologue, je voulais surtout qu'il traduise la vivacité de ces moments et les conséquences sur les parcours individuels et collectifs. En fait, quelle bifurcation on a fait qu'on n'aurait pas fait. Et surtout, garder aussi un message d'espoir sur le fait que plutôt que de vouloir dire si elles ont réussi ou échoué, à mon sens, c'est plutôt de voir quelles sont les petites conséquences qui sont encore visibles aujourd'hui et comment les ranimer, comment les faire perdurer. C'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est par ça que se termine le roman. D'ailleurs, le roman se termine par une partie qui s'appelle Rivoluzione et ce n'est pas un hasard.
Allora, dunque, je vais essayer, hein, toujours. Lei dice marocchina, quindi nel suo paese c'è stata un'evoluzione più che una rivoluzione, ma quello che è successo l'ha forgiata profondamente, usa proprio la parola forgiata, e non solo lei, sono un sacco di giovani i cui percorsi sono stati modificati da quello che è successo, perché forse non sarebbero diventati scrittori, militanti, non sarebbero impegnati nel servizio pubblico se non ci fossero state quelle storie 15 anni fa. Lei non è una politologa, ma quello che voleva fare attraverso questo romanzo, attraverso la letteratura, era raccontare l'intensità di quei momenti e le conseguenze sulle persone piccole e anche sulla storia, ma anche proprio sulla quotidianità delle persone, e trasmettere anche un messaggio di speranza. Per lei non è una questione di chiedersi, il punto non è chiedersi se quelle rivoluzioni sono riuscite o sono fallite, ma come rianimarle e cosa hanno lasciato, anche le piccole cose che hanno lasciato, e come ravvivare quello che hanno lasciato. E del resto non è un caso se l'ultimo capitolo del libro si intitola Rivoluzione.
Ancora due domande. Tra le caratteristiche di Alice c'è il fatto che Alice, quando corre, perché corre, proprio le piace correre, si sente invincibile, e che poi ascolta moltissima musica, sia scopre ovviamente la musica dei paesi che visita, ma ascolta anche le Zeppelin o insomma musica di altro tipo. Perché ha scelto queste due caratteristiche? Sono cose che fa anche lei?
Alors, encore une petite question. Alice, elle court beaucoup, elle se sent invincible quand elle court, et elle écoute aussi beaucoup de musique, celle des pays où elle voyage, mais aussi les Led Zeppelin, etc. Et du coup, elle voulait savoir pourquoi avez-vous choisi de lui donner ces deux caractéristiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi?
Oui, je dois avouer que pour le coup, c'est aussi quelque chose que j'aime faire, moi. Et je voulais vraiment que ce soit un personnage, en fait, à la fois fort, athlétique et en même temps assez torturé. Et je trouve qu'aujourd'hui, construire des femmes comme ça, qui soient à la fois vraiment fortes et vulnérables, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est une façon de raconter des femmes qui n'est pas binaire et qui est peut-être plus complexe. Et aussi, j'adore la musique et je trouve qu'il y a un lien entre révolution et musique. Les chants révolutionnaires jouent un rôle vraiment important pour cimenter le collectif. Et c'était vraiment aussi, tout simplement, par pur plaisir de mettre des musiques que j'aime.
Allora, dunque, lei disse sì, sono delle cose che io amo molto fare, e volevo creare questo personaggio forte, atletico, ma anche torturato e vulnerabile allo stesso tempo, perché è importante, secondo lei, raccontare delle donne che non siano semplicemente binarie, ma che abbiano una personalità complessa. E per quanto riguarda le canzoni, i canti rivoluzionari giocano anche un ruolo importantissimo nella costruzione di un collettivo, appunto di un'unione, e poi anche semplicemente per puro piacere, perché le piace per poter parlare della musica che ama.
Infine, due parole sulla nascita e sugli obiettivi della sua rivista online, perché Hajar Hazel è anche operatrice e imprenditrice culturale. honorien.com.
Donc la dernière question, c'est par rapport à la naissance et l'objectif de votre revue en ligne qui vient de naître, donc honorien.com. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette revue?
Ben, c'est une revue qui a changé ma vie. En 2013, j'avais une vingtaine d'années et on voulait raconter l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, mais justement de façon culturelle, parce qu'on a tendance à voir cette région d'abord de façon géopolitique comme un échiquier. Et pour nous, c'était important de montrer les forces vives, la jeunesse créative, qui d'ailleurs porte des messages politiques, mais aussi esthétiques. Et ça a changé ma vie parce que c'est là que j'ai découvert l'écriture et que je ne me suis pas arrêtée d'écrire en réalité et que j'ai eu ensuite envie d'écrire des romans avant d'avoir d'abord écrit des articles journalistiques et que j'ai découvert aussi le travail vraiment collectif. Donc je dois beaucoup à cette revue et mon travail en fait d'écrivaine, il s'inscrit dans vraiment avec les mêmes objectifs en réalité.
Allora, questa rivista in realtà l'ha proprio cambiato la vita, perché nel 2013 voleva scrivere a proposito dell'Africa, del Nord Africa e del Medio Oriente da un punto di vista culturale e non geopolitico, come succede spesso. Voleva raccontare le forze vive, la gioventù creativa che c'è in questi luoghi, il loro impegno ma anche le loro estetiche. E attraverso questo sito, in pratica, lei ha anche un po' scoperto la scrittura, perché ha iniziato a scrivere come giornalista, non ha mai smesso e dal giornalismo poi è passato al romanzo, attraverso cui continua a raccontare le cose in questo modo, appunto da un punto di vista anche culturale. E poi l'altra cosa che diceva molto importante è che è stato un modo anche per scoprire il lavoro collettivo.
Allora, potremmo parlare di tante altre cose, di poesia, perché il padre di Alice, che è morto quando lei aveva 15 anni, era un editore di poesia algerino. Potremmo parlare di tante delle moltissime cose che scopriamo in questo romanzo, della verità, dei media e così via. Ma non possiamo farlo perché l'intervista è finita. Io ringrazio moltissimo Hajar Azel, Il senso della fuga, Marcos y Marcos, in traduzione di Sara Giuliani, che l'accompagnerà nel tour in Italia. Oggi sarà a Roma alla libreria Tuba, a Palermo domani alla libreria Modus Vivendi e a Milano alla libreria Scamamù alle ore 19 il 16 aprile, con insomma diverse interlocutrici a parlare di questo bel libro. Merci beaucoup, Hajar.
Merci beaucoup, c'était un plaisir, vraiment.
Merci a vous.
E grazie a Luisa Nanni Pieri, santa subito. arrivederci, au revoir.
Grazie.
Ciao. Allora, grazie Luisa, davvero, mi è sembrata una conversazione interessante e
molto.
Adesso ti libero per il tuo lavoro normale, grazie ancora.
Grazie a voi e buon ascolto.
Guarda, ci ascoltiamo i Led Zeppelin che sono dentro al libro, come dicevo prima.
Perfetto.
Eh sì, il nostro prossimo ospite in realtà mi ha già bacchettato perché metto in sottofondo Whole Lotta Love, celeberrimo brano dei Led Zeppelin che mi riporta la mia gioventù. I Led Zeppelin, peraltro, Musica Morfosi li ha attraversati mille volte insieme a Giovanni Falzone, a tutte le sue versioni di questa straordinaria band. Quindi avete già capito che Saul Beretta è in linea per raccontarci cosa succede in un weekend royal. Buongiorno.
Meraviglioso, sì, hai detto bene, mi è stato venire in mente che meraviglioso la Led Zeppelin Suite con Giovanni, che ormai ha 15 anni fa, credo, una decina di anni fa, dai. Esatto, invece dove andiamo da tutto questa volta, Ira? Perché andiamo nelle Sinfonie Galanti, andiamo a fare un viaggio austro-ungarico alla fine del Settecento, cioè con Enrico Pagano e l'Orchestra Canova, questo sabato in due turni alle 17 alle 20. Siamo in una specie di viaggio, una capsuletta spazio-temporale che ci porterà in un tardo aprile, diciamo, del 1776, quando il buon Ferdinando poteva essere proprio al teatrino a gustarci un programma musicale contemporaneo, ovvero una bella sinfonia di San Martini, quella di Sol maggiore, oppure la 44, la tragica di Haydn, oppure la bellissima sinfonia in do maggiore di Mozart. Quindi queste tre bellissime sinfonie, il viaggio per spazio temporale, quello che facciamo entrando nella magica atmosfera del teatro di corte, che chi ancora non è avuto, ma ai lui o ai lei dovrà prima o poi farlo. E questa, se siete amanti dell'evocazione storica, questo è il momento giusto per avere una bellissima orchestra di giovani talenti che reinterpreta tre capolavori che mettono in rapporto Milano, l'Ungheria e la Vienna e
benissimo. Allora, riassumiamo però gli estremi di questi appuntamenti. Ci siamo persi, Saul Beretta. Saul? È saltata la linea. Vabbè, meno male che ci sono ancora le Zeppelin in sottofondo. Per fortuna ci sono venuti in aiuto le Zeppelin che erano ancora in sottofondo, caro Saul. Riassumi. No, è che ti sentiamo molto male fin dall'inizio della comunicazione. Non so dove tu sia, ma non in un posto ben coperto. Ma
Villa Conati.
Ah, ecco, in realtà non molto distante da qua, eppure.
No,
adesso meglio. Adesso meglio.
Perché è arrivato proprio il camion a scaricare, mi posso tranquillo.
È saltata la linea.
Eclissarmi, esatto.
Ascolta, riassumiamo brevemente gli estremi degli appuntamenti che ci stavi raccontando.
Sì, allora, sabato, quel prossimo, quindi il numero è il 19,
sì.
Il 18, saremo con le Sinfonie Galanti al Teatro di Corte, con l'Orchestra Canova, diretta da Enrico Pagano, alle 17.30 e alle 20 nel meraviglioso Teatro di Corte che è dentro la Villa Reale. Nello stesso piccolo teatro, il giorno dopo, per famiglie e bambini, ma non solo, devo dire, che le nostre fiabe musicali, poi specialmente quelle dirette e scritte da Andrea Taddei, piacciono anche ai grandi, affrontiamo il tema di una celebre fiaba di Esopo, cioè la cicala e la formica, rivisitate, avremo il signor Formica e la signorina Cicala, che insomma, riveleranno una nuova destinazione molto mariachi, una fiaba mariachi è diventata. E ci racconteranno la celebre fiaba di Esopo in una nuova versione dove la musica, diciamo, non finisce così male, la cicala canta. Alla fine quel suo cantare è prezioso per la comunità che è intorno, è una metafora che ci auguriamo per noi artisti e musicisti che lavoriamo con la musica, di pensare che con la musica possiamo creare delle belle modifiche al nostro mondo che va dalla parte sbagliata.
Molto d'accordo, allora grazie, tutto dove se vogliamo prenotare?
Musicamorfosi.it, già nella home trovate dei bei linconi per appassionarvi al mondo di Ferdinando d'Asburgo e a quello della piccola cicala che ne farà sentire delle belle alla formica.
grazie a Saul Beretta, Musica Morfosi, buon weekend, ciao!
Grazie a voi, ciao Ira, grazie!
Ciao.
into these deep cuts. Me holding my cup in New York. Fire over there is yet to reach us. The sewer. Heavy was my mind, yes sir. It's become a struggle because the roots are sown so deep. I became a zombie, drifting in sleep. Time lapse.
Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare dedicata alla cultura, con voi fino alle 12.30 alle notizie. E adesso vi parliamo di un debutto, almeno per quello che riguarda Milano, di uno spettacolo che sarà al Teatro Elfo Puccini da questa sera. La denuncia di Ivan Cotroneo per la regia dello stesso Ivan Cotroneo con Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra. Marta Pizzigallo, insomma, l'abbiamo avuta ospite tante volte ai nostri microfoni, cioè, ci fa molto piacere che ritorni in scena a Milano. In realtà uno spettacolo suddiviso in quadri, perché si parla di diverse versioni di un fatto accaduto, o forse no, perché si parla proprio di consenso, rispetto, manipolazione, ricatti emotivi. Insomma, gli argomenti sono molti, ma soprattutto affidati al qui e ora del teatro, che è sempre profondamente emozionante. Ringraziamo Ivan Cotroneo che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito a parlare con voi. Grazie.
Allora, di questo spettacolo molto si è già parlato, giustamente, perché in qualche modo è un fatto che potrebbe far parte del, per esempio, del lavoro di cronaca che facciamo anche noi a Radio Popolare, ma che credo Ivan Cotroneo abbia scelto, insomma, lui che è davvero un maestro della scrittura in tanti ambiti diversi, ha scelto per farci capire come un assunto molto antico, cioè che la verità dipende anche dagli occhi di chi la racconta e la guarda, può assumere delle forme diversissime. Vogliamo dire qual è, in sintesi brevissima, il fatto di cui parliamo e di cui parla lo spettacolo?
Allora, in sintesi brevissima, il fatto di cui forse parliamo è una permanenza di 30 minuti in un'aula chiusa, in una scuola deserta, ecco, con una professoressa interpretata appunto da Marta Pizzigallo, che Clelia è una studentessa minorenne, che è Alice interpretata da Elisabetta Mirra. Su questa mezz'ora passata insieme le due hanno versioni differenti. La studentessa va a parlare con la dirigente scolastica perché sostiene di essere vittima di abuso, e la professoressa si difende. La professoressa sconta un pregiudizio per il suo orientamento sessuale, perché è lesbica, e nella prima parte dello spettacolo, che è un atto unico che dura 50 minuti e diviso in tre quadri, assistiamo alle loro dichiarazioni, e poi nel corso dello spettacolo scopriremo veramente quello che è accaduto, ma anche che i fatti non sempre completano la verità, perché c'è una verità oggettiva dei fatti e c'è una verità sentimentale che va oltre. Questo è un testo a cui sono molto affezionato, che ha debuttato alla Campania Teatro Festival e che io ho voluto scrivere perché tocca molti dei temi che mi interessano, che riguardano l'insegnamento. Io peraltro ho già lavorato con Marta Pizzigallo, ci ho fatto l'insegnante per me in una serie televisiva che si chiama La Campagna del Cigno. E l'insegnamento, la seduzione intellettuale che passa attraverso l'insegnamento, ma anche la manipolazione, e poi più di tutti questa parola che è diventata una parola importante, che è bene ribadire proprio perché si tende alla cancellazione, che è quella del consenso. E il consenso è inteso proprio nel senso del consenso libero, un consenso appunto che sia non soltanto il semplice sì o no, ma che venga anche dato in condizioni in cui non ci sia una prevaricazione, non ci sia un rapporto di forza. E in realtà lo spettacolo tiene in bilico le diverse verità fino all'epilogo.
Allora, in questa trasmissione, io personalmente mi occupo da tanti tantissimi anni di teatro contemporaneo, e ho rinvenuto alcuni In fondo è un po' anche il nostro lavoro, quello di trovare dei ganci che mi fanno pensare anche a lavori di altri autori. So che Ivan Cotroneo si sta avvicinando sempre più anche al teatro come forma di scrittura. Ritrovo nella denuncia qualcosa che mi ricorda alcuni autori britannici, per esempio. È possibile? A Ivan Cotroneo piacciono?
Molto, sì, sono, diciamo che la mia avventura teatrale, che è recente, nel senso che come autore,
sì.
Regista unico, questo è il mio secondo spettacolo di tre, che adesso sono in giro, però il mio primo approccio teatrale è stato l'adattamento per l'Italia di un testo inglese che è Closer di Patrick Marber.
Famoso.
È stato a lungo il traduttore di Anif Qureshi, che è non soltanto un narratore, ma ha scritto anche delle pièce teatrali importanti. In particolare sul tema del pregiudizio nei confronti dell'orientamento sessuale omosessuale femminile, c'è una pièce che per me è stata molto importante, che è The Children's Hour, che in italiano è stata tradotta come La Calunnia, che è una pièce di Lillian Hellman, da cui hanno tratto due film, e lì ci sono però due insegnanti, sono due insegnanti accusate di avere un rapporto sentimentale e sessuale e scontano il pregiudizio, ma in particolare la figura che nel film è interpretata, nel secondo dei due film tratti dalla pièce, interpretata da Shirley MacLaine, ha un epilogo molto tragico, diverso diciamo da quello che si vedrà nella denuncia, e che però fa molto riflettere su quanto certi pregiudizi siano fortemente radicati.
Poi farò una domanda su questa questione del pregiudizio, soprattutto rispetto a rapporti come quello che è al centro della denuncia ed era al centro di quel meraviglioso testo di Lillian Hellman, che giustamente insomma ha attratto anche il cinema. La scelta è quella di utilizzare, come Ivan Cotroneo ci ha detto un attimo fa, dei quadri. Penso di poter rivelare più o meno la struttura dei tre quadri, non il loro contenuto e tantomeno l'epilogo, naturalmente, ma diciamo che nel primo, anzi forse è meglio che lo spieghi Ivan Cotroneo, come ha scelto di riempire questi tre momenti che compongono l'atto unico.
Sì, l'atto unico appunto non ha un'unità di tempo e di luogo, perché nella prima parte assistiamo alle due dichiarazioni intervallate sia della professoressa che della studentessa alla dirigente scolastica, che è fuori campo, e capiamo che raccontano di quella mezz'ora passata nell'aula deserta due versioni completamente differenti. Alla fine di questo racconto, sul quale la dirigente scolastica prende una posizione, c'è quello che in termini cinematografici chiameremmo un flashback, cioè scopriamo effettivamente, vediamo in diretta quello che è successo in quella mezz'ora, vediamo chi delle due ha mentito e se hanno mentito, secondo loro ha mentito, se veramente le loro posizioni sono quelle raccontate, perché non c'è una sola verità. E poi c'è un epilogo che vede le due protagoniste due anni dopo, quando le cose sono cambiate ed emerge un nuovo sentimento su quello che è successo in quella mezz'ora.
Però c'è appunto un epilogo a sorpresa che non riveliamo, sì, insomma dovete venire a vedere lo spettacolo. Le ultime due domande, allora, come dicevo, una riflessione invece personale di Ivan Cotroneo sui pregiudizi rispetto a un rapporto, possiamo definirlo d'amore, ma anche, diciamo, può essere anche una relazione breve, può essere un'attrazione fra donne. Non voglio fare una riflessione sull'essere lesbiche oppure no, o essere altro, o essere fluidi oppure no, ma c'è nell'opinione, diciamo, di quelli che una volta chiamavamo i benpensanti, tuttora insomma un blind spot rispetto a questo tipo di rapporti. Io lo penso, non so se Ivan Cotroneo è d'accordo.
Lo penso, dal motivo per cui io continuo a scrivere di questi temi. Io, prima di avvicinarmi con grande felicità mia personale al teatro, ho trattato di pregiudizi dei rapporti omosessuali e dei rapporti omosessuali fra donne, anche racconti per la televisione generalista, penso a quello che ho fatto per Rai 1, proprio perché penso che sia un tema ancora molto, appunto, la definizione di blind spot mi piace molto, ancora da una parte poco raccontato e dall'altra vittima di pregiudizio. Questi pregiudizi in ambito scolastico lo si vede anche da tutte le recenti restrizioni sul poter parlare di orientamento sessuale, di identità di genere nelle scuole. In ambito scolastico questo pregiudizio raggiunge dei vertici molto, molto alti, secondo me. Si trasforma da pregiudizio proprio in giudizio lapidario, e a volte come dire, i comportamenti dei docenti che hanno orientamento sessuale minoritario sono assolutamente monitorati con diciamo, grande attenzione. A me sono temi che interessano molto, ovviamente non è il caso, penso, neanche di sottolinearlo, però trovo una schifezza della società contemporanea. E un po' devo dire che in realtà il teatro, penso anche agli altri testi che ho scritto, anche a Scandalo, che si occupa del doppio standard, del gender gap, eccetera, e anche al prossimo che ho in mente di scrivere, a me piace, proprio perché prima parlava di opera viva, la possibilità di essere su un palco e raccontare qualcosa del contemporaneo attraverso una testimonianza viva. E questo pregiudizio così radicato, così duro a morire, è un pregiudizio che si rivela a volte anche nell'assenza, no? Cioè noi pensiamo, dobbiamo pensare sulle serie televisive arrivate alla dodicesima, parlo di visibilità, arrivate alla dodicesima serie, penso a Don Matteo, in cui non c'è un personaggio queer, non c'è una lesbica, non c'è un gay, non c'è...
Ma non c'è nemmeno un divorzio, cioè sì, forse il divorzio per dire sì c'è, ma viene vissuto come una grande tragedia per la rottura della famiglia, cioè insomma è farcito di...
Questo non può sembrare insomma come una cosa anche leggera, ma in realtà è una forma di censura, è una forma, insomma, come no? Sappiamo che essere invisibili... è un problema per tutti, è un problema in particolare per le nuove generazioni che non si riconoscono, non si vedono rappresentate, eccetera. Per cui per me
o peggio ancora si sentono inadeguate talvolta, o esatto, si sentono sbagliate, insomma, ancora adesso. Insomma. Sono molto molto d'accordo, ovviamente, ma questo non è importante. Importante è andare a vedere la denuncia. Ivan Cotroneo, che appunto essendo... un autore a grandissimo spettro, come ho detto, che la scrittura la esercita in tante direzioni, mi ha già risposto, perché l'ultima domanda era perché il teatro, perché adesso il teatro, insomma, con i testi, e l'ha già detto, insomma, io credo anch'io, come lui ci accennava, che argomenti come questo, ma soprattutto interazioni come questo, vadano vissute insieme, e in una sala teatrale non si può sfuggire, non si può, come dire, mangiare i popcorn intanto che magari stiamo guardando qualcos'altro. Si può percepire, no, la tensione degli interpreti che sono con noi, e la nostra, e anche quelli degli spettatori intorno. Fa molta differenza, credo.
Molta, molta, e anche proprio apre al dibattito, al pensiero, insomma, in qualche modo in maniera diversa, proprio perché sei costretto a fronteggiare un tema delle persone, delle identità, un racconto che
passa dai corpi, anche appunto, che è tutta la differenza, non ne abbiamo tanto bisogno.
Sì.
Allora, grazie mille a Ivan Cotroneo, alla grazie denuncia, all'Elfo Puccini di Milano da stasera. A risentirci.
Grazie.
Buon lavoro.
A risentirci, grazie.
E allora, salutando Ivan Cotroneo, sentiamo un breve estratto dalla denuncia.
Sì, ci siamo viste fuori dall'orario di lezione, a scuola. È vero, è stata una mia iniziativa, ma me l'ha chiesto lei. Allora, che cosa le ha detto la Caetani?
Mi sembrava di aver sbagliato tutto. Non sapevo che fare, sono venuta a scuola. Non sapevo dove altro cercarla. Mi ha dato appuntamento per 3:30. Forse poteva cambiare le cose. Bastava parlare con il presidente, spiegare e poi magari mettersi d'accordo sull'orale.
E non ci sono testimoni, è la mia parola contro la sua.
Mi ha detto: sembrate tanto determinate voi ragazze. E poi? Non siete disposte a niente per farcela? No, non ho urlato. Non subito. È colpa mia.
Ma
Un giorno, Sciocchi Senussi, Extra Cult, ben ritrovato.
Buonasera, grazie.
Allora, i fatti culturali fuori dai nostri confini, oggi dove andiamo?
Ecco, oggi andiamo in Sudan, perché domani è il terzo anniversario della guerra civile che ha... Si parla di genocidio, massacri, ci sono stati migliaia di morti. Una delle quelle si chiamano le guerre dimenticate, no? Perché tra Iran, Ucraina e Gaza praticamente è stata nascosta nei mass media. Ti ricordi, qualche mese fa abbiamo parlato del saccheggio del museo di Khartoum, che è uno dei più importanti e ricchi di tutta l'Africa.
Sì.
Le forze paramilitari, quando si erano ritirati, hanno rubato tutto quello che c'era da rubare dal museo di Khartoum. Stiamo parlando di 100.000 reperti, questo è quello che contiene il museo nazionale. Tra questi c'è la più grande, anzi sono 100.000, ecco, reperti. Tra questi hanno rubato la più grande e completa collezione archeologica nubiana al mondo, tra cui mummie imbalsamate risalenti a 2500 avanti Cristo, e poi ceramiche, antichi murales, statue, una collezione di manufatti dall'età della pietra fino all'era cristiana islamica. Hanno rubato praticamente tutto. E quindi il museo poi è stato anche saccheggiato e rovinato, quindi questo museo è rinato virtualmente. È stato ricostruito dagli archeologi per esporre le collezioni rubate e prevenire il traffico illecito dei reperti. E quindi c'è stata una digitalizzazione 3D grazie a foto e scansioni effettuati prima del conflitto. Sono stati ricostruiti modelli digitali dei reperti e delle sale. Quindi tutti noi possiamo andare sul Museo Nazionale del Sudan. La piattaforma permette quindi di visitare le collezioni online e quindi vedere quello, la ricchezza culturale del quello che ha dato al mondo il Nilo. Però Ira, questo non è soltanto per guardare. L'archivio è un archivio di sicurezza, funge da inventario digitale fondamentale per identificare i pezzi rubati nel caso dovesse apparire enasti e collezioni private in futuro. Sono andato a approfondire e ho scoperto che questo museo virtuale funziona come sistema di allarme e tracciamento. È un passaporto digitale, perché il problema principale nel mercato nero è la provenienza. Senza prove, un trafficante può sostenere che un reperto provenga da una collezione privata russa o svizzera degli anni 70. Quindi, avendo scansioni 3D e foto ad alta risoluzione nel database virtuale, Sudan può dimostrare all'istante che l'oggetto X si trovava in una teca del museo di Khartoum fino al 2023. Questo trasforma anche l'oggetto in merce che scotta, e quindi non ci sarà nessuna casa d'aste seria come Sotheby's o Christie's o un museo internazionale che accetterà un pezzo che compare nel database dei beni rubati. Alimenta quella che si chiama la Red List, che è dell'ICOM, quindi il Consiglio Internazionale dei Musei, e dell'Interpol. Quindi se c'è un oggetto che passa alla frontiera, la dogana può subito online verificare se è un oggetto rubato oppure un oggetto che proviene comprato regolarmente. Quindi questo museo, aspettando magari il ritorno dei reperti e la ricostruzione del museo, per il momento è virtuale, che si può visitare, ma soprattutto, come dicevo, è uno strumento per lottare contro il mercato nero. Siccome queste forze paramilitari, bisogna dirlo, sono sostenuti militarmente e finanziariamente dagli Emirati Arabi, temo che molti di questi reperti siano finiti poi dopo a Dubai, dove c'è un grande mercato degli oggetti, diciamo, da museo, ecco.
Ciò che è accaduto nel secondo dopoguerra negli Stati Uniti adesso sta accadendo a Dubai, no? Sì. Cioè un movimento di costruzione, diciamo, di possesso di reperti d'arte in qualche modo. Prego.
Sì, andiamo con la musica?
Andiamo con la musica.
Allora, ho scelto un brano di Massive Attack perché sabato c'è stata una manifestazione a Londra per sostenere questa associazione che si chiama Palestine Action, che un tribunale ha detto che non è un gruppo terroristico, ma siccome il governo ha fatto ricorso, quindi chi va a manifestare per sostenere Palestine Action viene arrestato perché c'è una legge di apologia al terrorismo. E tra gli arrestati c'è stato Robert Denaia, diciamo il frontman di The Massive Attack. Ha scritto un post su Instagram molto lungo, io dico soltanto un piccolo brano. Ha detto: a proposito di follia, nella Gran Bretagna del 2026 si può essere arrestati in base al Terrorism Act per il semplice fatto di stare seduti in silenzio tenendo in mano un cartello in cui c'è scritto chi ti opponi al genocidio e sostieni azioni non violente per impedirlo. Un arresto illegittimo solo perché reggi quindi questo cartello, dice che era l'arresto era un piccolo prezzo da pagare. La democrazia, i diritti civili e le libertà che oggi sono sanciti dalla Costituzione sono stati letteralmente costruiti su piccoli gesti come questi. Forse è per questo che questo governo draconiano vuole schiacciarle. Palestina libera, no alla guerra. Quindi questo è il suo post.
Messaggio.
Dico che ci sono stati, erano 500 manifestanti, erano pochi, sono stati arrestati 523, quindi hanno arrestato anche i passanti.
Gente a caso.
Dai 18 anni a 87 anni, anche un paraplegico, ecco.
Mio Dio. Allora, grazie come grazie sempre a Shaoqi Senussi, Rising Sun. Allora, ascoltiamo questo brano dei Massive Attack come sigla finale di Cult di quest'oggi. Torniamo domani alle 11.30. Adesso ci sono le notizie delle 12.30. Naturalmente Extra Cult tornerà anche la prossima settimana, la settimana del 25 aprile. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci. Yeah.